Modem.
Sluga då i Valdassa. Überall Quackermuschle. Bewachse. Unglaublich.
Sie fressen Algen.
Filtrano l'acqua e mangiano alghe e plankton. Il problema è che questo è il nutrimento per altre specie che vivono nel lago.
Con la cozza quagga a Ginevra ogni anno devono investire nell'ordine dei milioni per pulire questi tubi dalle incrostazioni, altrimenti non riescono più a pompare l'acqua.
Purtroppo le cozze quagga non conoscono confini cantonali o internazionali. Lo abbiamo visto in particolare sul lago di Costanza, sul lago di Ginevra. Sono acque di confine e naturalmente lo stesso vale per il lago Maggiore e il lago di Lugano che condividiamo con i vicini italiani. Quindi non è possibile, o almeno non è efficace, che ci sia un obbligo di pulizia delle imbarcazioni su una sponda del lago e sull'altra nulla.
È incredibile, è pieno di cozze quagga, così termina la nostra copertina di oggi. Era la voce di una sommozzatrice immersa nelle acque del lago di Costanza. Sotto i suoi occhi una colonia di questo tipo di cozza sempre più presente nei laghi del nostro paese. E proprio ieri l'EAWAG, l'Istituto Federale per la Ricerca sulle Acque, ha pubblicato uno studio in materia, un'analisi che lascia anche un allarme. La presenza di queste specie aliene invasive sta sempre più diventando un problema perché mette a rischio la biodiversità dei laghi in cui si trovano e perché si attaccano e colonizzano intere strutture subacquee, come ad esempio le tubature di un acquedotto a lago, con il rischio di causare danni e metterle persino fuori uso. In Svizzera la cozza quagga è stata rilevata per la prima volta nel 2014 nel Reno, a Basilea. Da allora cosa succede nei nostri laghi e nei nostri fiumi? Quali sono i rischi con cui queste superfici sono confrontati e cosa dobbiamo sapere di questa cozza che, lo diciamo subito, non può essere utilizzata a scopo gastronomico? Non avremo cuochi tra i nostri ospiti oggi. Benvenuti a Modem, in una puntata con Verena Sabo in regia, sulla copertina iniziale. Io sono Roberto Porta e supporto tecnico è assicurato da Igor Tognola. Una puntata dunque dal contenuto scientifico e coinvolgo subito Camilla Capelli. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie a lei.
Lei è ricercatrice senior e responsabile del settore ecologia acquatica presso la SUPSI di Mendrisio. Insomma, una prima domanda. Cozza quagga, a chi non la conoscesse, lei come la presenterebbe?
Beh, la cozza quagga intanto non aspettiamocela grande come una classica cozza che si vede in ambito marino, perché sono sicuramente più piccole di dimensioni e, come diceva bene prima, la loro caratteristica è quella che si possono riprodurre un po' tutto l'anno, quindi anche a temperature basse, e arrivano ad elevate profondità, quindi possono creare veramente questi tappeti su qualsiasi substrato, che sia appunto sedimento morbido oppure anche rigido.
Viene considerata un pericolo per la biodiversità dei laghi e anche per le strutture che si trovano nelle acque, come abbiamo detto, tubature o prese d'acqua. E qui saluto Mauro Veronesi. Buongiorno anche a lei. Mauro Veronesi.
Sì, buongiorno.
Sì, buongiorno. Lei è capo ufficio protezione acque e approvvigionamento idrico del Canton Ticino. Ecco, perché questa cozza è considerata così pericolosa?
È considerata pericolosa essenzialmente per due motivi. Uno è di natura ambientale, perché, come si è accennato prima, a livello di biodiversità ha un impatto molto, molto importante, in quanto si pone in concorrenza con le specie indigene già presenti e diciamo che rivoluziona un po' tutta la catena alimentare, ecco, quindi con dei problemi anche a livello di pescato, che, come si sono visti negli altri laghi, che sono toccati da questo fenomeno. E l'altro problema è di natura più strutturale, tutte l'impiantistica sommersa, penso in particolare alle tubature di prelievo per l'acqua a scopo potabile, a scopo termico, rischiano di essere occluse o di richiedere una manutenzione accresciuta a cui non siamo attualmente pronti.
Ecco, ieri è stato pubblicato appunto questo studio dell'Istituto Federale per la Ricerca sulle Acque che sottolinea i pericoli che gravitano attorno a questa presenza, e cito, presenza che sconvolge radicalmente gli ecosistemi. Camilla Cappelli, lei ha lavorato a fianco dei ricercatori dell'Istituto Federale sulla Ricerca sulle Acque, hanno svolto delle analisi anche nel Verbano e nel Ceresio. In Ticino la cozza quagga però non è ancora stata vista, ci stiamo allarmando un po' troppo?
No, allarmarsi troppo è troppo no, però è giusto allarmarsi, nel senso che vedendo cosa è successo a nord delle Alpi è giusto prendere questo problema per tempo e quindi adeguarsi un pochino, adottare delle misure magari per contenerlo. E sicuramente noi abbiamo trovato il DNA, abbiamo trovato il DNA in più occasioni, anche su più tipi di campioni, quindi sia nell'acqua che nel sedimento, quindi siamo sicuri che la presenza di questa cozza ci sia. La questione è che non sappiamo in che biomassa attualmente, perché appunto, come ha detto lei, non l'abbiamo ancora vista come organismo vivo. Quindi i prossimi studi che ci saranno sicuramente anche incentrati sull'effettuare dei campionamenti mirati in alcune aree dove abbiamo già trovato del DNA, proprio per cercare di individuare a che livello e in che concentrazioni adesso sta ricoprendo i nostri fondali.
Ecco, anche basandosi sulle esperienze di altri laghi, Camilla Cappelli, quando si può prevedere di vedere ad occhio nudo questa conchiglia? È possibile fare una previsione di questo tipo? Anche nel Ceresio o nel Verbano?
Fare delle previsioni di tempistica è un pochino difficile, perché comunque tutti i laghi sono diversi. Il lago Ceresio soprattutto è diverso rispetto agli altri laghi, che tendenzialmente sono più trasparenti, con meno nutrienti. Quindi diciamo che il lago di Lugano già potrebbe comportarsi un pochino diversamente anche da un punto di vista di ossigenazione, quindi per la crescita della quagga, però tendenzialmente quello che è stato visto in altri laghi è che dal primo rilevamento nel giro di 5 anni ha manifestato comunque delle abbondanze consistenti. Il primo rilevamento del DNA per noi è stato in un campione del 2019, da quest'anno cominceremo anche a fare successivi campionamenti proprio di sedimento per andare a identificare gli organismi, quindi avremo un'idea più chiara. In teoria dovrebbe già essere visibile, però sicuramente non in biomasse così elevate, questo non ce lo aspettiamo. E l'altra difficoltà è che attualmente noi sul lago di Lugano abbiamo ancora l'altra cozza, quindi la cozza cosiddetta zebra, che era quella che appunto aveva invaso i bacini negli anni 90, e quindi l'identificazione, la distinzione fra le due specie è piuttosto complicato.
Si assomigliano molto.
Esatto, anche le larve sono indistinguibili fra loro, quindi nel monitoraggio classico è impossibile distinguerle.
Abbiamo detto che questa cozza provoca dei problemi alle infrastrutture subacquee, e qui saluto Michele Broggini in studio con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è vice direttore dell'AIL, le aziende industriali di Lugano. AIL gestisce ad esempio anche gli acquedotti a lago. Cosa vuol dire per voi sapere che questa cozza è presente nel Ceresio?
Ma per noi vuol dire cambiare sostanzialmente le basi di progettazione. Quando costruiamo una nuova infrastruttura dobbiamo prevedere dei meccanismi che permettano di pulire la condotta respirazione in particolare, perché oggi non esiste un sistema per eliminare questa cozza. Dobbiamo tenere in considerazione che può attaccarsi alle nostre infrastrutture e dobbiamo trovare una maniera per rimuoverla sistematicamente.
Ecco, Michele Broggini, quando si attacca questa cozza, poi per toglierla non è così semplice.
Sì, noi prevediamo una specie di siluro che viene immesso.
Una spazzola
con un rivestimento abrasivo che permette proprio di staccare queste conchiglie dal tubo. È l'unica maniera oggi che conosciamo.
A Lugano c'è anche il Centro Svizzero di Calcolo, una struttura del Politecnico Federale di Zurigo, ha bisogno per i suoi supercomputer di un sistema di raffreddamento, arriva l'acqua dal lago per questo motivo. Qui che pericoli ci possono essere, Michele Broggini, se la cozza entrasse in queste tubature lunghe sui 3 chilometri?
Beh, se queste condotte dovessero essere occluse, chiaramente i supercalcolatori avrebbero dei problemi. So che il centro di calcolo questo tema lo sta affrontando in maniera molto seria, hanno già fatto tutta una serie di valutazioni e prevedono appunto anche loro di adeguare il loro sistema per combattere e rimuovere questa cozza.
Sono costi supplementari comunque.
Beh, alla fine sì, tutto diventa un costo, sono equipaggiamenti in più, modifica agli impianti che generano dei costi, sì.
Camilla Cappelli, quanto è invasiva questa cozza? Insomma, preparando la puntata ho capito che è molto difficile liberarsene.
Sì, l'eradicazione è impossibile perché, come tante altre specie invasive, quando entrano in un bacino ci rimangono. E la cozza quagga è molto invasiva. Adesso quello che è stato visto, per esempio, sul lago di Costanza, che per noi è un pochino il riferimento, è che comunque nel corso di 3 anni ha soppiantato quasi interamente la cozza zebra. Quindi ha, diciamo, proprio delle caratteristiche che le permettono di prendere il posto delle altre specie invasive o autoctone che ci sono. Sicuramente, come menzionavo prima, la caratteristica di potersi riprodurre anche a temperature molto basse, quindi anche di poter sopravvivere, insomma, quindi anche per esempio in inverno si può riprodurre quasi tutto l'anno e può crescere a delle profondità molto elevate perché vive anche a concentrazioni di ossigeno molto molto basse, quindi anche a 200 metri di profondità è stata osservata. Questo ovviamente complica completamente la gestione e l'eradicazione, come dicevo prima, è impossibile.
Andiamo un po' all'origine di questo problema, Mauro Veronesi. Queste cozze arrivano dal Mar Nero, dal Mar Caspio anche. Ad un profano sembra difficile capire come siano riuscite ad arrivare fin da noi.
Esatto, non ci sono arrivate da sole, diciamo, hanno approfittato del passaggio che hanno ricevuto dalle imbarcazioni, chiaramente un passaggio passivo, essenzialmente imbarcazioni da diporto, turistiche, passando di lago in lago hanno appunto trasportato queste larve di cozza, un po' come è accaduto con la zanzara tigre che è venuta in Ticino dal nord Italia attraverso le macchine. In questo caso le cozze quaghe sono passate di lago in lago con queste imbarcazioni. E per questo motivo nel 2020 abbiamo istituito una sorta di procedura per le imbarcazioni che venivano trasportate su laghi Ceresio e Verbano, che prevedeva il lavaggio a fondo di queste imbarcazioni e il rilascio di una certificazione da parte dei cantieri nautici abilitati affinché potessero essere messe in acqua.
È un lavaggio obbligatorio?
Sì, obbligatorio. Abbiamo un sito internet su cui abbiamo indicato esattamente cosa è necessario fare e quando queste imbarcazioni escono dai cantieri nautici hanno questa certificazione che gli consente da un lato di essere messi in acqua nei nostri laghi, rispettivamente possono essere messi in acqua nei altri laghi svizzeri.
Veniamo ora al tema della pesca. La cozza quagga si nutre nella stessa rete alimentare dei pesci. Camilla Cappelli, cosa possiamo dire a questo proposito? C'è un concorrente in più per la fauna ittica dei nostri laghi?
Sì, la cozza quagga filtra moltissima acqua, quindi si nutre fondamentalmente di plancton, di quello che sta nell'acqua. Il problema è che sposta un pochino appunto i nutrienti, quindi tutto quello che sta nell'acqua verso i sedimenti. Quindi tendenzialmente quello che è stato visto anche in altri laghi, diciamo soprattutto nei grandi laghi nordamericani, è che aumenta la trasparenza dell'acqua perché filtrano moltissimo, riducono il plancton disponibile per i pesci e appunto quindi risulta un problema soprattutto per quelli plantivori e vanno invece a creare una comunità diversa sul fondo del lago.
Stiamo parlando di pesci.
Potrebbe essere un problema.
Appunto, potrebbe essere un problema. E qui saluto Urs Luchinger. Buongiorno, benvenuto anche lei. Buongiorno. Presidente della Federazione Ticinese dei Pescatori. Potrebbe essere un problema, ci dice Camilla Cappelli, anche per voi.
Per fortuna che c'è il condizionale, potrebbe, al momento non lo è. per i vari motivi che sono stati esposti. Questo non vuol dire che forse un giorno potrebbe effettivamente diventare un problema, ma io vivo un po' la giornata. I pesci ci sono, si prendono in abbondanza, in particolare nel Ceresio, che condivido quanto detto dalla signora Capelli, è un lago un po' speciale, un po' a parte. Abbiamo visto per esempio che
come mai un po' speciale, un po' a parte?
Ma è speciale perché è merometico, nel senso che è stratificato, c'ha 30, 40, 50 metri di buona ossigenazione e poi sotto non c'è più niente, per cui anche immagino che anche questa quagga al di sotto di questa quota non possa riprodursi proprio per mancanza, perché è un ambiente anossico senza ossigeno. I nostri pesci hanno già vissuto l'invasione della conchiglia zebra, ecco, noi la chiamiamo la draisena, che effettivamente fino a 10 anni fa aveva invaso motori di barche, fondi di barche, reti, eccetera, eccetera. Però questa adesso è veramente scemata di molto, non la vediamo quasi più. E parallelamente a questo,
secondo lei perché? Cioè, mi spiegava che i pesci hanno cominciato a mangiarla, sì, o alcuni pesci?
Sì, alcuni pesci la mangiano. E sono stati trovati resti di questa draisena zebra negli stomaci dei pesci. E per cui almeno un antagonista, probabilmente al momento si sa del garton, che è comunque anche lui un pesce esotico, non è autoctono, e li mangia. Questa conchiglia è andata molto indietro, non abbiamo più i problemi di 10 anni fa. Sarà per il mutamento climatico che ha innalzato le temperature al di sopra del limite vitale della riproduttività di questa conchiglia, ma di fatto non la vediamo più come una volta.
Camilla Capelli, per la cozza quagga c'è la possibilità che diventi alimentazione per i pesci?
Sono stati fatti diversi studi che dimostrano, appunto come si diceva, che i pesci alcuni pesci soltanto se ne possono nutrire, soprattutto quando è di piccole dimensioni. Quindi è probabile che comunque possa diventare una fonte di alimentazione. Ripeto, bisognerà vedere, perché appunto il lago di Lugano è un pochino diverso dagli altri, quindi far previsioni è difficile, non è detto che vada poi veramente ad alterare così tanto la comunità, sicuramente un'alterazione ci sarà. Si menzionava prima il riscaldamento climatico, è uno degli aspetti forse positivi, possiamo dire, perché in realtà non ce ne sono, però se può aiutare il riscaldamento climatico sicuramente sono le elevate temperature anche estive che appunto vanno a contrastare la riproduzione della quagga e anche della cozza zebra. Quindi potrebbe anche essere che comunque una combinazione di più elementi possa far sì che poi non si vadano a espandere così tanto come è successo negli altri laghi.
Per il Verbano cosa possiamo dire?
Ma il Verbano effettivamente è un lago trasparente, molto ben ossigenato e secondo me forse un po' più predisposto all'invasione di questa quagga rispetto al Ceresio.
Ecco, professor Luckinger, comunque abbiamo parlato anche della necessità di lavare, pulire gli scafi di queste barche. Cosa succede per voi pescatori? Un compito in più, un costo in più?
No, per me no, perché la mia barca è sempre nello stesso posto, quindi non è che la porto in Italia piuttosto che in Germania e poi la riporto indietro. Il tema è proprio di chi sposta le barche da lago a lago. I pescatori locali hanno la propria barca sempre in stallo, per cui il problema non sussiste. Poi comunque in Ticino al momento il problema non c'è. È potenziale, giusto monitorare per capire che evoluzione avrà questa quagga, ma potrebbe anche essere, come diceva l'esperta, che faccia la fine che ha fatto la draisena. Ecco. Invasiva per un certo punto, è un po' un tipico trend di chi invade, fanno dei picchi e poi pian pianino trovano gli antagonisti e la questione si stabilizza.
Mauro Veronesi, a proposito di queste infrastrutture, tubature che vanno tenute pulite, poi farò anche la stessa domanda a Michele Broggini, vice direttore di AIL, ci sono dei prodotti da utilizzare, sono ecocompatibili?
L'uso di prodotti è molto soggetto a controllo, ecco, perché non si possono impiegare liberamente, devono essere omologati per un utilizzo nelle acque e se pensiamo che molte di queste captazioni sono a scopo potabile, quindi devono essere anche compatibili con le normative sulle derrate alimentari. Sappiamo che a Ginevra, ad esempio, all'interno della cuffia di aspirazione attuano una clorazione durante l'aspirazione, quindi il cloro non viene liberato nel lago ma rimane all'interno della condotta, quindi ha questa doppia valenza di eliminazione delle cozze adulte che si sono attaccate all'interno all'interno della cuffia, e rispettivamente fanno una predisinfezione dell'acqua utilizzata a scopo potabile. Però diciamo che non ci sono dei prodotti diffusi utilizzabili come repellenti per contrastare questa colonizzazione.
Michele Broggini, su questo punto?
Sì, di fatto così, non esiste un prodotto, sebbene anche nel rapporto dell'EA VAG viene citato un prodotto particolare, però bisogna sempre ricordarsi, come diciamo a Roveronesi, che in parte l'acqua viene usata per scopo potabile, quindi evitiamo di aggiungere dei prodotti. Forse come ultima ratio si potrebbe utilizzare questi sistemi, ma ad oggi il sistema migliore è comunque quello della rimozione meccanica.
Mauro Veronesi, veniamo a un altro punto. Le acque di molti laghi svizzeri non sono solo svizzere, occorre anche collaborare con le autorità dei paesi vicini, per quanto riguarda il Ticino ovviamente l'Italia. Su questo punto, che tipo di eco ha questa problematica oltre il confine?
Ad essere sinceri, non ha una grossa eco. Noi abbiamo un canale privilegiato di contatto con i nostri omologhi lombardi nell'ambito delle attività promosse dalla Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere, la CIPAIS. Abbiamo portato la tematica durante i nostri tavoli di lavoro, ma a livello diciamo regionale hanno un po' le mani legate, non riescono ad essere così incisivi come possiamo farlo noi. Ecco, quindi come anticipato nella copertina della trasmissione, quando hanno intervistato Pitzpack dell'EA VAG, appunto lui menzionava la difficoltà, ecco, che si ha a portare avanti una strategia se il partner internazionale non può attuarla di pari livello, ecco. E questa è la situazione attuale sul lago Cereso, sul lago Verbano.
Quindi diciamo la lotta contro questa cozza rischia di essere un po' più complicata.
Sì, diciamo che la battaglia, allora non vorrei essere disfattista, ma è una battaglia persa, ma il fatto di rallentare l'arrivo di questo organismo ci consente di guadagnare tempo per adottare queste misure di cui abbiamo accennato prima a livello di manutenzione e di gestione, ecco. E comunque questo concetto di lavaggio delle barche non è solo mirato al problema della cozza quagga, ma servirà anche in futuro per fronteggiare nuove invasioni, perché ce ne saranno senz'altro. La gente si sposta sempre più frequentemente anche con le proprie barche, e questa contaminazione diciamo diventa quasi inevitabile. Sono pochi laghi adesso a livello svizzero che sono stati risparmiati dalla colonizzazione della quagga. C'è il lago l'Alvillersee nel cantone Argovia, che è oggetto di protezione massima proprio per preservare uno degli ultimi corpi idrici ancora non toccati dal problema.
È una sorta di lago laboratorio, lago modello, vero?
Esatto, sì, hanno attuato tutte le misure in un colpo solo che sono state sviluppate negli anni sugli altri laghetti e laghi.
Ecco, l'anno scorso, se non mi sbaglio, questa cozza è arrivata anche nel lago di Zurigo. Camilla Capelli, abbiamo appena sentito da Mauro Veronesi dire che in fondo questa è una battaglia persa. Lei come la vede?
La vedo allo stesso modo, perché come dicevo prima, da un momento che c'è un'introduzione, eradicare diventa molto, molto difficile, soprattutto per la quagga è impossibile. Però quello che stiamo cercando di fare a livello svizzero, anche appunto per tutti i laghi, è quello di capire quali sono le caratteristiche specifiche del nostro territorio che possono aumentare la crescita o inibire la crescita di questa cozza. Quindi stiamo raccogliendo diversi dati anche con uno studio che sta portando avanti l'EA VAG di diverso tipo, appunto caratteristiche come l'ossigenazione, temperature dei laghi e altri parametri chimici, proprio per capire perché in alcuni laghi cresce di più e in altri invece meno, in modo che sia più semplice anche per quei laghi dove è appena arrivata gestire magari il problema in futuro.
Bruce Luchinger, lei forse più ottimista da questo punto di vista. Non è una battaglia persa, comunque non è una battaglia così pericolosa.
Ma confermo, non è una battaglia, nel senso che ormai adesso abbiamo avuto tante esperienze, non solo nell'acqua, anche col poligono giapponese, anche con i vegetali. Quando arrivano, arrivano, bisogna adeguarsi e cercare che la natura, sperare che la natura trovi gli antagonisti necessari per tenere sotto controllo il nuovo arrivato. Abbiamo il problema del siluro nel Verbano, che deve essere gestito, e non sappiamo ancora tanto bene
il
come.
Il pesce siluro?
E il pesce siluro, che è invasivo, e questo fa sicuramente più danni della quagga a livello di patrimonio ittico, in particolare sul Verbano. Sul Celesio è ancora tutto sommato sotto controllo.
Ecco, piccola parentesi, curiosità, cosa fa questo pesce, che danni causa?
Beh, il pesce siluro, che più o meno ormai penso che lo conoscono tutti perché è venuto alla ribalta parecchie volte sui media, è un pesce molto aggressivo, mangia gli altri pesci e si riproduce in ogni condizione di questo mondo, acqua bassa, alta, caldo, freddo. È invasivo e a riprova di questo sappiamo che nel Po e nel Ticino il patrimonio ittico autoctono è fortemente diminuito per colpa di questo pesce. La cosa sta forse già accadendo sul Verbano.
Abbiamo parlato prima della collaborazione con le autorità dei paesi che sono ai nostri confini, collaborazione che per quanto riguarda l'Italia un po' manca. Camilla Cappelli, a livello scientifico, quindi di voi che studiate questo argomento, studiate le acque, che tipo di collaborazione c'è con i suoi colleghi italiani?
All'interno proprio di questa commissione che si occupa della protezione delle acque di confine italo-svizzere, noi abbiamo questi progetti di ricerca che sono in collaborazione col CNR IRSA di Pallanza, quindi stiamo portando avanti delle ricerche ormai da 4 anni, vanno avanti delle ricerche in parallelo in modo da sviluppare anche dei metodi che possono essere proprio condivisi sul lato italiano e svizzero, sia per il rilevamento precoce di questa specie, sia per il monitoraggio poi continuo una volta che si è introdotta. E questo lo stiamo portando avanti non solo per la quagga, ma proprio per anche altre specie invasive che sono a rischio di introduzione oppure che si sono introdotte da poco nei bacini, proprio per migliorare la gestione di questo problema che, come si diceva prima, purtroppo il problema delle specie invasive è un problema che tocca tanti aspetti, quindi non tocca solo la pesca, tocca l'ecosistema in generale, tocca dal punto di vista economico, quindi sono un tema su cui sicuramente c'è bisogno di fare ricerca.
Ma quanto è legato questo al cambiamento climatico? C'è un legame oppure no?
Per alcune specie c'è un legame col cambiamento climatico perché sicuramente possono essere favorite rispetto ad altre da diversi tipi di condizioni atmosferiche.
La cozza quagga nello specifico?
La cozza quagga nello specifico potrebbe essere favorita perché con temperature più miti in inverno appunto migliora la sua riproduzione tutto l'anno. Però come dicevo prima, allo stesso tempo se abbiamo delle temperature troppo elevate in estate questo potrebbe andare ad inibire, quindi è difficile dire che sia veramente, che ci sia veramente un impatto, ecco, del cambiamento climatico, perché anche questo poi sul lago gioca sotto di diversi aspetti. È più importante sicuramente l'impatto dell'uomo per quanto si riguarda queste specie invasive acquatiche.
Michele Brogini, abbiamo detto che bisogna far frutto un po' delle esperienze maturate in altre regioni, in particolare sul lago Lemano, sul lago di Costanza. Voi come AIL avete dei contatti per appunto dar frutto a queste esperienze anche qui da noi?
Esattamente, c'è comunque una rete di contatti, ci sono le associazioni di categoria. E poi ci sono gli scambi personali, si possono visitare i progetti già realizzati, ispirarsi da lì, ci sono studi di ingegneria competenti che possono dare dei consigli per affilare le armi contro questa battaglia che non sappiamo ancora se combatteremo, ma meglio farsi trovare preparati.
Ho visto che c'è un acquedotto a Bien estremamente moderno da questo punto di vista.
Sì, un acquedotto che è appena stato rinnovato, credo che è in fase di terminazione, comunque lì hanno veramente considerato tutti i minimi aspetti nel prevenire la proliferazione della cozza quagga anche all'interno proprio dell'impianto di trattamento, quindi direi che è un impianto modello da seguire.
Anche per il futuro acquedotto a lago del Mendrisiotto?
Quello del Mendrisiotto e anche quello del Luganese che verrà progettato e costruito a Cassarate.
Siamo quasi in conclusione. Mauro Veranesi, un'ultima domanda a lei. Possiamo dire che questa cozza può essere paragonata a una sorta di virus? Lei come vede il futuro dei nostri laghi?
È una domanda molto difficile, cioè una domanda a cui è difficile rispondere. Le specie invasive ci sono sempre state, l'ha detto correttamente anche Urs Lüchinger, e gli ecosistemi sono stati, diciamo, ogni volta sconvolti e poi hanno ritrovato un loro equilibrio. Quindi non sappiamo esattamente in che direzione andremo, anche perché ogni lago è diverso e risponde in maniera diversa a questi stimoli esterni. È chiaro che anche in futuro arriveranno altri, tra virgolette, virus, organismi invasivi. Noi continueremo a attuare questa politica di, come una cintura sanitaria, ecco, per proteggere le nostre acque. Le armi sono quelle che abbiamo a disposizione, più o meno efficaci, però ecco, noi staremo a vedere, monitoreremo quello che accadrà. Abbiamo menzionato prima in particolare le barche da diporto, quindi tutto quello che è ricreativo ma anche sportivo, non bisogna dimenticare anche le strutture,
gli
equipaggiamenti,
sì,
da sub per esempio, o i sub, gli stand up paddle, o tutto quello che le canoe, che appunto che possono, strumenti, imbarcazioni che possono portare dell'acqua con sé in cui queste larve possono sopravvivere. Ecco, quindi il consiglio è lavarle a fondo prima di trasportarle da un lago all'altro, anche le infrastrutture più piccole, ecco, non solo le barche grandi.
Noi siamo davvero in chiusura, grazie ai nostri ospiti per l'apporto a questa puntata, grazie a voi all'ascolto. Modem torna domani, una buona giornata da Roberto Porta.